Ma intanto torniamo all'altra notizia di prima pagina, quello dell'accordo sul nucleare iraniano, perché ci sono tra le altre cose anche degli effetti rilevanti sul petrolio. Non lo dico io naturalmente, ma lo dice il professor Di Stefano, perché oggi è venerdì, è giorno delle locuste. Buongiorno professore, che effetti ci sono?
Buongiorno, gli effetti sono stati immediati. Perché il Brent, che è il petrolio diciamo più qualificato, più puro, quello che bisogna raffinare meno, ha perso ben $5 al barile, perché il petrolio iraniano è assimilabile più al Brent che agli altre forme, agli altre caratteristiche di petrolio. Ma più in generale è evidente ed è noto che anche le scelte che ha fatto l'Arabia Saudita, non riducendo le quote di produzione alcuni mesi fa e innescando un pezzo della caduta dei prezzi petroliferi, sono riconducibili proprio alle esportazioni iraniane. Per dare qualche numero, prima delle sanzioni occidentali l'Iran esportava 2,5 milioni di barili di greggio al giorno. Oggi non raggiunge 1 milione di barili al giorno, e quindi evidentemente tutti si aspettano, ed è uno degli obiettivi delle autorità iraniane, di poter riprendere le produzioni e le esportazioni. A questo punto con un altro 1 milione almeno di barili al giorno che potrà finire sui mercati dell'energia, mercati dove c'è già una eccedenza di petrolio, evidentemente i prezzi potrebbero scendere. Qualcuno già ipotizza un target di riduzione del prezzo al barile fino a $30 nell'arco di soli 3-6 mesi.
Quindi il prezzo del petrolio che sembra essere destinato di nuovo a scendere dopo la risalita che segnalavamo la scorsa settimana, direbbe un epigono di Edgar Allan Poe, il pozzo petrolifero e il pendolo dei prezzi. Che bel titolo che le ho tirato fuori.
Bellissimo titolo, bellissimo.
Che meraviglia.
Titolo, tra un altro aspetto che bisogna segnalare di questo accordo è che tra le compagnie che potrebbero svolgere un ruolo rilevante troviamo sicuramente l'Eni, che nonostante le sanzioni aveva mantenuto comunque delle relazioni con le autorità iraniane e aveva cercato di mantenere aperti i canali anche di natura diplomatica. Tra l'altro le riserve complessive sono stimate come le seconde o le terze riserve più grandi al mondo dal punto di vista degli idrocarburi, circa il 10% delle riserve mondiali, e su queste però c'è bisogno di un grosso forma di investimento. Si stima circa a minimo 250 miliardi, perché le strutture per l'estrazione e la eventuale raffinazione del petrolio in loco sono molto vecchie e vanno assolutamente rinnovate.
Parlavamo prima di Salvini, che ieri è stato protagonista anche di un dibattito molto animato con Giovanotti e Fedez su Twitter, il tema quello del multiculturalismo e l'euro. Oggi il professor Di Stefano discuterà invece proprio di prezzo del petrolio e di derivati con Albano e New Trolls, sempre su Twitter, quindi non perdete questa simpatica discussione. Di derivati proprio vogliamo parlare, perché vi ricorderete, segnalavamo che l'Italia aveva dovuto pagare 2,5 miliardi di un derivato a Morgan Stanley, un derivato sui titoli pubblici. C'è stato nel frattempo, dopo una denuncia di Adusbef, il pronunciamento del Tribunale di Roma che lo ha dichiarato legittimo, quindi si paga 2,5 miliardi a Morgan Stanley. Ma la domanda è: ce ne sono in giro altri, per curiosità, di derivati?
Eh sì, ce ne sono in giro una marea, perché purtroppo l'Italia risulta, in base a un'analisi degli uffici parlamentari, l'ufficio di bilancio del Parlamento italiano, risulta uno dei paesi più esposti sui derivati, 3 volte la Germania in particolare, e complessivamente secondo gli uffici della Camera, con una perdita potenziale di 37 miliardi rispetto ai 163 complessivi di derivati che sono stati sottoscritti dal Tesoro. La responsabile del debito del Ministero dell'Economia è stata costretta a intervenire alle Commissioni Finanze della Camera un mesetto fa e a spiegare che di questi 163 miliardi di derivati circa 159 sono composti da derivati appunto che riguardano in particolare l'andamento dei tassi di interesse, e con i tassi che scendono la situazione dovrebbe leggermente migliorare, ma non è la prima volta che lo Stato della Repubblica Italiana si trova di fronte a un episodio gravissimo come quello appunto con Morgan Stanley, che, lo ricordiamo, in base a una clausola contrattuale ha chiesto sostanzialmente la chiusura di un derivato e ha incassato su titoli pubblici italiani, ha incassato 2,5 miliardi sul lungo immediatamente per effetto di questo contratto. Sarebbe interessante conoscere tutti gli altri contratti. La Camera ha chiesto al Tesoro di essere più trasparente, ma finora non c'è stata l'operazione trasparenza così domandata e richiesta dai parlamentari.
In settimana, ve lo ricorderete, sono stati pubblicati tutti i segreti della spending review di Cottarelli, fascicolo che adesso è passato nelle mani di Gutgeld, e alla faccia della spending review i dati dicono che la spesa pubblica sta salendo in un trimestre più 2,6%, questo è il titolo del Sole 24 Ore di oggi. Tra ottobre e dicembre 2014 aumentati i consumi intermedi più 3,8%, le prestazioni sociali più 3,5%, ma a proposito dei dati dell'Istat, oggi il Manifesto titola "I nuovi poveri" e dice "imprenditori più poveri dei dipendenti", lo dicono le dichiarazioni dei redditi IRPEF per l'anno 2013. Forse, professore, in un minuto, e poi riprendiamo l'argomento quando arriva il giorno delle locuste alle 8:40, varrebbe la pena spiegare meglio di che cosa si parla quando si parla di imprenditori.
Sì,
non di squinzi.
No, evidentemente c'è un problema forte di revisione anche dei dati statistici, perché in questo momento tra gli imprenditori troviamo anche le decine di migliaia di artigiani, ma moltissime anche di quelle partite IVA che sono state aperte. Secondo me il dato,
cioè, il cinquantenne espulso dal mondo del lavoro che si inventa l'apertura della gelateria per stare in piedi e sopravvivere, poi la chiude dopo 2 anni, è considerato imprenditore.
Può essere considerato come imprenditore, è un problema delicato appunto di assegnazione statistica, ma il dato che potrebbe invece essere veramente preoccupante è che i redditi della pensione superano per la prima volta il 30% totale. Questo mi sembra il dato vero, che significa la crisi drammatica del sistema paese e la situazione che porta verso il declino produttivo ed economico, perché quando il reddito da pensione raggiunge un terzo del reddito disponibile nazionale, vuol dire che la crisi ha morso in modo pesantissimo sul settore produttivo.
Professore, mi aiuta a fare un richiamo?
Sì.
Simonelli!
Ah, il giornale!
Simonelli! Ecco, Simonelli, no, siamo,
si sta muovendo.
Sì, perché siamo abbastanza fuori tempo massimo e quindi dobbiamo dare la linea ai titoli delle 8. Fa segno, tranquilli amici, ci sono, sto arrivando, ho una raffica di notizie pazzesche da proporre a voi e agli ascoltatori, quindi la linea alla GR per i titoli delle 8, poi il Mattino di Popolare Network, la rassegna stampa con Giampiero Rossi. Noi torniamo attorno alle 8.35, 8.40 con il giornale delle locuste. Se n'è andato Simonelli di nuovo? No, è tornato, è uno un po' così, è imprevedibile, va, torna, adesso c'è linea alla GR, ci risentiamo dopo.
Tra poco.
Avete sentito questo scratching in sottofondo? Era il professore che stropicciava le pagine del Sole 24 Ore, come, così come chiunque altro. stropiccerebbe una bella donna. Lui ha questo rapporto quasi carnale con le pagine che trasudano finanza. Rieccoci qua, bentornati ascoltatori alle 8.40, bentornato professor Di Stefano.
Buongiorno, buongiorno.
La puntata del giorno delle locuste che si affaccia sul ponte di Pasqua, e a proposito di Pasqua, anche quest'anno Natale con chi vuoi, Pasqua con valori, una giornata di rutilanti kermesse, di iniziative a sfondo pasquale. Domenica, se volete, la potete passare insieme al professore alle 10. Dibattito: è nato prima l'uovo di cioccolato o la gallina di cioccolato? Oltre al professore ci saranno due genetisti della Perugina e alcuni importanti maître chocolatier. Alle 12, raccolta di firme per dire no all'introduzione dell'IMU sui sepolcri. Alle 13, abbuffata con prodotti DOP provenienti direttamente dall'orto dei Getsemani, un orto OGM scoperto direttamente dal professore. Alle 14, pisolo. Alle 15.30, resurrezione postprandiale. Alle 16, un altro dibattito, questo sì molto interessante, dal titolo "Chi risorge ha nuovamente diritto alla pensione", che è un casino, cioè se ci pensa.
Eh sì, è un bel problema, sì, in effetti.
Potrebbe essere devastante per le casse dello Stato.
Per i conti pubblici, sì.
Ne discute il professore insieme a Tito Boeri, alla donna che visse due volte, e poi alle 18, dibattito finale intitolato "Quanto farebbero oggi in euro i 30 denari? Disoccupazione e potere d'acquisto dalla Galilea di Gesù all'Europa della Merkel". Infine alle 19, distribuzione delle uova di Pasqua di valori con dentro una trivella per costruirsi un pozzo di petrolio condominiale e fare concorrenza all'Arabia Saudita. Tutto questo domenica per una Pasqua con valori. Ma a proposito di dibattiti sul tema delle pensioni, professore, c'è anche la Cina che invecchia e va in pensione più tardi. Cioè pensiamo a 1 miliardo di pensionati cinesi,
sì.
Altro che i nostri problemi.
Ci pensa infatti il governo cinese, che è preoccupato dall'invecchiamento della popolazione, e così ha deciso un graduale aumento dell'età pensionabile tra il 2017 e il 2022.
A 104 anni possono andare in pensione i cinesi per evitare la catastrofe.
No, però appunto la previsione è questa, che i cinesi con più di 60 anni oggi sono il 15% della popolazione e dovrebbero salire al 40% entro il 2020, quando l'incidenza sulla popolazione toccherà quasi il 20%, e quindi il governo ha deciso di sostanzialmente aumentare l'età pensionabile. Lo ha fatto, come spesso accade, senza grande clamore e soprattutto non diffondendo eccessivamente le informazioni e i dati reali sulla situazione previdenziale del paese.
Nella prima parte del giorno delle locuste, laddove si fanno le anticipazioni, siamo stati sul tema dei redditi alla luce dei nuovi dati forniti dall'Istat. Ce ne siamo occupati dal punto di vista come dire semantico, tassonomico, rispetto alla statistica. Ci sono poi altre questioni che vale la pena sollevare, partendo da un pezzo che è uscito sul Wall Street Journal, che parla di Grecia ma parla anche d'Italia. Dice il Wall Street Journal che la Grecia è il canarino nella miniera, ma il vero problema per l'Europa adesso è l'Italia.
Diciamo che l'affermazione del Wall Street Journal è che il vero problema per l'Europa è sempre stato l'Italia, perché è l'elefante nella stanza. Testualmente scriveva ieri, no, forse non è un caso che proprio l'articolo sia stato pubblicato ieri, che se la crisi greca è acuta, l'Italia ne ha una forma cronica. È cresciuta pochissimo dal suo ingresso nell'euro, l'economia è lenta da decenni, è calato il PIL medio annuale soprattutto per effetto della crisi degli ultimi 3 anni, la produzione, e questo forse è il punto più delicato, la produzione industriale resta di circa 10 punti percentuali al di sotto dei picchi del 2008. Questa analisi, questa visione è strettamente connessa a quello che è emerso ieri sul reddito, perché la diminuzione che è stata registrata ieri, di ben 400.000 dichiarazioni in meno dal punto di vista proprio delle dichiarazioni IRPEF, è riconducibile per ben 334.000 casi a dipendenti che non ci sono più, quindi si registra sul reddito il drammatico effetto occupazionale, i contribuenti che sono in grado di pagare l'IRPEF calano e cresce la quota di reddito riconducibile solo alle pensioni, che raggiunge il 30% dell'insieme dei redditi nazionali.
Ma nel grande gigantesco sepolcro del mercato del lavoro la resurrezione avverrà grazie al Jobs Act.
Non avverrà grazie al Job Act, sicuramente, perché...
Cosa, gli storpi il nome come faceva Emilio Fede con Prodi?
No. Perché? Gli ho storpiato il nome?
Sì, ha detto il Job Act.
Ah, vabbè, sì, il Jobs Act. Non avverrà con il Jobs Act perché per ridare una spinta al PIL, come evidenziato ormai da tonnellate di ricerche e analisi, bisogna lavorare sulla produzione economica e quindi sulle politiche. Da questo punto di vista, per esempio, drammaticamente siamo ancora al palo persino con il famoso piano sulla banda larga. È notizia di ieri che sono bloccati 4 miliardi di euro, che l'Unione Europea ha fatto una serie di rilievi e si ritarda, continua a ritardare quelle politiche di investimento che sono cruciali per avere qualche prospettiva forse di ripresa dal punto di vista economico produttivo.
Che gufo che è! Siete rimasti, lei e Fassina, l'altro giorno anche Barca ha lodato le politiche e le scelte di Renzi, mentre lei invece rimane fermo sul punto.
No, avevamo detto due settimane fa che il piano per la banda larga sarebbe stata una buona occasione. Se tutto rimane bloccato, continuiamo a perdere tempo.
Nel frattempo, a proposito di Grecia, canarino nella miniera, come racconta metaforicamente il Wall Street Journal, dobbiamo tornare a fare il punto sulla trattativa tra Grecia e Europa. È stato presentato il piano di riforme con 6 miliardi di nuove entrate, ma forse un po' ci siamo, ma forse anche molto no.
Io sono convinto che in realtà ci siamo abbastanza, nonostante le dichiarazioni e le polemiche che continuano a occupare la cronaca appunto del braccio di ferro tra Atene e Bruxelles. Il documento che è stato pubblicato ieri integralmente dal Financial Times è estremamente interessante, per chi vuole farsi del male come me è anche disponibile in rete. Sono alcune cartelle che sono state appunto consegnate a Bruxelles, e il piano complessivamente punta, come vuole il governo Tsipras, su una serie di provvedimenti che sono basati alla cosiddetta emergenza umanitaria, ma dà anche delle indicazioni precise su dove recuperare le risorse, e da questo punto di vista mi sembra che sia molto realistico e diversamente anche dal precedente governo ammette che in realtà l'avanzo primario, anche guardando i numeri attuali di una ripresa che in Grecia non c'è, non potrà assolutamente garantire quella quota di rimborso del debito che era stata preventivata dal governo di Samaras prima delle elezioni, per far contenta sostanzialmente la troica.
Ci sono le borse che attendono di sapere come si chiuderà la vicenda greca, e nel frattempo, per non rimanere con le mani in mano, aspettano i dati sul mercato del lavoro americano. Oggi viene pubblicato il Job Report, potrebbero esserci sorprese, no?
C'è qualche timore, e infatti...
Perché questo poi potrebbe incidere anche sulle scelte che la Fed farà rispetto ai tassi.
Esattamente, c'è qualche timore sul job report americano, in particolare sulla stabilità della ripresa occupazionale. Ricordiamo che comunque la disoccupazione, il tasso ufficiale, è sceso a pochi decimi sopra il 5%, quindi sono stati recuperati oltre 10 milioni di posti di lavoro dal picco della crisi, ma l'analisi che sta facendo la Fed, soprattutto sotto la guida di Janet Yellen, è un'analisi molto puntuale, e siccome gran parte di questi nuovi occupati hanno redditi bassi e in molti casi sono occupazioni temporanee, questo potrebbe spingere la Federal Reserve a rinviare il tanto atteso e temuto inversione nelle politiche monetarie con l'aumento dei tassi di interesse che in teoria doveva arrivare prima dell'estate.
Pende sulle nostre teste la scelta che farà Janet Yellen e pende, come sempre ha fatto, la Torre di Pisa. Perché parliamo della Torre di Pisa? Perché il professor Di Stefano insieme a un quotidiano britannico hanno messo le mani su un documento riservatissimo che dice che cosa? Che la Torre di Pisa potrebbe diventare un hotel di lusso.
Sì, esattamente. Gli elementi emergono da un'analisi anche del Telegraph, il quotidiano britannico. Ci sarebbe l'intenzione sostanzialmente di trasformare la Torre di Pisa in un hotel di super lusso, per la precisione 20.000 euro a notte per le camere intitolate agli artisti e ai grandi firme, insomma, dell'arte e della cultura italiana: Michelangelo, Raffaello, Leonardo da Vinci, Botticelli e la suite
Sgarbi.
Al sesto.
Non
no,
c'è
grazie,
Sgarbi.
No, non c'è. E la suite del sesto piano con balcone sulla torre dedicata a Galileo Galilei, da poter occupare spendendo fino a 50.000 euro a notte. Questa sarebbe l'idea di un investitore anonimo del Dubai che avrebbe fatto un'offerta per un contratto di locazione della durata di 50 anni per poter appunto trasformare la Torre di Pisa in un albergo di ultralusso.
Ho capito, dopodiché sarà vincolata dai beni culturali, mica possono farla sta roba qua.
Non si sa mai.
C'è meglio... Franceschini che tratta?
Meglio scrivere e evidenziare il problema prima che di scoprire che qualcuno si è già impegnato e alla maniera di Totò si è già venduto qualcosa.
Il turismo di lusso potrebbe risiedere nella splendida cornice della Torre di Pisa. Un altro target turistico invece potrebbe andare a Cuba dopo l'embargo, perché Cuba si apre attraverso per esempio Airbnb. C'è Airbnb che sbarca a Cuba. Per il momento le case dei cubani sono a disposizione e saranno a disposizione solo dei turisti americani, ma di lì alla estensione globale del servizio il passo è breve.
Il passo sembra veramente brevissimo. L'annuncio che Airbnb può incominciare a raccogliere offerte per l'affitto, noto che a Cuba è una prassi già in uso, ma non per i turisti americani che non potevano accedere all'isola. Il fatto che Airbnb abbia aperto a questa formula per ora ai turisti americani mi sembra evidente che sarà questione, non dico di settimane, ma qualche mese, e lo sbarco sarà definitivo con grandi effetti sul
Airbnb
startup.
Alla Baia dei Porci, come
Airbnb,
sono cambiati i tempi.
Esatto, con grandi effetti anche sulla valutazione economica incredibile. Lo ricordiamo, Airbnb non è quotata in borsa, è una startup californiana, modello come altre che si sono poi successivamente affermate, ma la cui valutazione viaggia già tra i 30 e i 40 miliardi di dollari.
A proposito di startup miliardari e potenziali, le propongo una cosa.
Sì.
Cioè lei deve trovare qualcuno che abbia del genio in zucca e anche delle qualità artigiane. Però in un mondo che ha scoperto il bosone di Higgs, possibile che non ci sia nessuno che abbia ancora scoperto come si fa un pacchetto per le cicche che non si spacca e te le rovescia tutte quante nella tasca? Cioè, c'ha presente?
Sì.
Cioè, è una tragedia che riguarda, investe una cosa importantissima della popolazione mondiale.
È vero, sì.
Cioè,
sì,
il vecchio pacchetto, quello tipo Brooklyn che si sfalda e le cicche si. E poi hanno inventato quello invece fatto a tipo pacchetto di sigarette con la linguetta che dovrebbe tenere, che non tiene mai e si rovesciano ugualmente. Guardi che se riusciamo a inventare un pacchetto per le cicche che non te le fa rovesciare nella tasca, facciamo i miliardi. Vabbè,
sì.
ci pensi nel Ponte di Pasqua.
Va bene.
A proposito di ex startup che adesso sono soggetti importanti, dobbiamo tornare a parlare di Uber, perché sta facendo ricorsi or qua or là nel cuore dell'Europa, in Francia, in Germania, ricorre un po' dovunque.
Sì, il primo aprile, cioè mercoledì scorso, c'è stato un salto di qualità nel braccio di ferro tra Uber e i governi europei, perché la società californiana ha presentato una serie di ricorsi dinanzi alla Commissione europea, due contro la Francia, uno contro la Germania, un altro contro la Spagna. In particolare l'attività così aggressiva dal punto di vista legale è perché in questo momento Uber è bloccata in Francia da due società, Transdev e VTC Voxtur, che hanno presentato un ricorso contro il sistema e quindi hanno bloccato le operatività. A metà marzo un tribunale tedesco ha vietato a Uber di operare in Germania a pagamento e un analogo provvedimento è già operativo in alcune realtà, in alcuni contesti territoriali in Spagna. E quindi Uber, che lo ricordiamo, ha una valutazione teorica di mercato, non essendo ancora stata quotata, di 40 miliardi di dollari, ha scelto questa via dell'attacco legale, rivolgendosi, facendo ricorso alla Commissione europea per chiedere alla Commissione europea di aprire il mercato e di mantenere il rispetto delle regole sull'apertura del mercato, considerando questi provvedimenti nazionali come forme protezionistiche per gli operatori locali.
Professore, abbiamo solamente due minuti e quindi dobbiamo impegnarli parlando dei crediti sospetti di Veneto Banca nei confronti di Verdini. Eccolo qua, che rientra ancora una volta in scena.
Esatto, c'è anche lui, è uscito ieri il rapporto, i rilievi di Banca Italia su Veneto Banca. Tra i rilievi una lista infinita di crediti che sono stati concessi e che secondo Banca Italia devono passare da normale a incaglio, sono ben 124 posizioni, tra queste in prima fila ovviamente i soldi, e stiamo parlando di ben 7,6 milioni che Veneto Banca ha erogato a Verdini nel settembre del 2012 per ripianare l'insolvenza verso il sistema e per poter pagare la sanzione che Banca Italia le aveva erogato, il tutto senza alcuna valutazione, scrive Banca Italia, del patrimonio di Verdini ai fini del rimborso del prestito. E poi c'è la vecchia Alitalia Servizi in amministrazione straordinaria dal 2008, con un prestito che la banca si ostinava a tenere ancora nel comparto, diciamo, dei crediti rimborsabili. E poi ancora Biasuzzi, Lotto Sport, Boscolo Group, il gruppo di alberghi, insomma tutta una serie di crediti che a detta degli ispettori di Via Nazionale devono essere considerati crediti inesigibili o comunque in sofferenza, con conseguenze molto pesanti sui conti dell'istituto.
Professore, è finita.
È finita.
Alle 8
avevamo altre cose, ma
ma non è vero, stammi
lontano. Ma come no? Dobbiamo parlare di Lehman.
Ah, è vero.
Ci sei dimenticato del Milan.
Mi sono dimenticato.
Delle effetti della possibile cessione del Milan sui conti della famiglia.
Vabbè, se domenica andate ad uno dei dibattiti della Pasqua con Valori, ve lo fate raccontare direttamente dal professore Di Stefano. Adesso di tempo non ce n'è più, quindi noi ci ritroviamo la prossima settimana, sempre di venerdì, sempre alle 8.35 circa, con le anticipazioni invece delle 7.45. Caro il mio professore, mi stia bene.
Buona Pasqua.
Però... parole che rimarranno scolpite nella storia. Vuole aggiungere qualcosa?
No, assolutamente.
Si ferma lì?
Mi fermo.
Buona Pasqua ascoltatori, state bene, divertitevi, tanto 8,5 di voi non se ne vanno, come dicono le statistiche, e quindi insomma ci si incontra, ci si vede, ci si saluta.
Ci si rimanda.
Arrivederci. Buona giornata.